Milan, the best sciocco.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui signori, ricordo sempre che è in corso la prima settimana decisiva per i promo istituzionali del nostro Leonardo Manera dedicati ai prodotti Draghi. Avete visto che chiunque nomina Draghi lo nomina un po' con questo tono perentorio. Non si riesce a dire Mario Draghi, ma viene da dire proprio Mario Draghi. E va bene, siamo qua con voi, c'è Andrea Roccabella, detto Roccabilly, in regia, insieme a Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione. E con voi, se volete, all'800240024 ci siamo, chiamateci, scriveteci, se volete via mail, 100milan@radio24.it e poi 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, che arrivano già copiosi. Non arrivano più messaggi di tre pere. Cosa vuol dire che mi arrivano ieri messaggi con tre pere? So, io amo la frutta, però non capisco a quest'ora del mattino alle 9, non lo so, magari un cappuccio e brioche è meglio. Mi arrivavano le pere, boh. Roccabilly, tu hai capito? Anche adesso mi è arrivata subito, mi sono arrivate tre pere, buone peraltro. Vabbè, vai Roccabella, vai.
Mario Draghi probably is the best.
Siamo qui, signori. Devo dire che mi è arrivato un messaggio bellissimo da Bergamo in apertura. Eccolo qua, Pietro, che mi manda una foto del teatro Donizetti ieri acceso come tutti i teatri, illuminato di un colore, oserei dire, tra un rosa e un lilla. Meraviglioso. Oh, si sono svegliate. Oggi ho letto anche Luca Bizzarri in prima pagina della Stampa a dire: riapriamo i teatri, riapriamo i cinema. Attori intervistati, la nostra Elisabetta Fiorito ha intervistato Gabriele Lavia. C'è voluto un anno, qua a Manera è da un po' prima, devo dire, che dice: ragazzi, i teatri sono luoghi sicuri, la cultura, se muore la cultura muore un paese, muore una città, muoiono le province. Forse ce la facciamo, è qualcuno che inizia a dire: Franceschini, però dia una data, perché quello che noi vediamo è il rigore di Draghi, cioè non è cambiato molto, c'è da una parte gli aperturisti, Lega, Forza Italia, dall'altra parte i rigoristi, il ministro Speranza, e per ora Draghi ha sposato i rigoristi, il governo ha prorogato fino al 27 marzo il divieto di andare da una regione all'altra. Questo è. In tutto questo, in Inghilterra, ha fatto sapere il premier Boris Johnson, sta per finire il lockdown e si comincerà a riaprire grazie a una vaccinazione di massa che porterà a giugno di fatto a vaccinare il 65% delle persone e di fatto quasi a liberare il paese, tanto che anche il l'ex presidente della Commissione Europea, ex premier Romano Prodi, e ha detto una cosa che forse a lui farà anche male dire: l'Europa è perdente sui vaccini.
A me piace un'Europa coesa, ma non perdente. In questo momento abbiamo un'Europa coesa, ma perdente.
E questo è il dato di fatto. Il dato di fatto è questo, cioè, attenzione, non sto dicendo che la Brexit, lo dico prima, non sto dicendo che la Brexit sia una buona cosa, anzi, io penso che sia una cattiva cosa, penso che se rivotassero gli inglesi forse non rivoterebbero più la Brexit, però il dato di fatto è che la Gran Bretagna, grazie alla Brexit e quindi alla possibilità di avere fatto tutti gli accordi con la Pfizer prima, hanno vaccinato di più. Cioè, l'ha detto anche Prodi, l'Europa è perdente, finora non ha dato dimostrazione di grandi, sì, di coesione sì, ma nella coesione per ora è perdente. Questo è il dato di fatto, e invece la Brexit ha permesso alla Gran Bretagna di fare quello che sta facendo. E poi sui giornali quello che vi ho detto ieri: Israele col patentino, la carta verde li si chiama, vuoi andare a teatro, vuoi andare al museo, esibisci la carta verde. Qui sempre i soliti scandali: no, non si può, non si deve, ma come? Però io mi fermo perché voglio far parlare una persona che ne sa molto più di me e di tutti noi messi insieme, il professor Silvio Garattini, che torna con noi. Buongiorno professor Garattini.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie professore per essere qui. Senta, io inizierei con la sua età, che non è un mistero, ma lo devo dire. Lei ha 92 anni, nella vita ne ha viste parecchie, ma tante. Questo periodo come lo colloca nella sua vita?
Non lo colloco fra i peggiori, perché ho vissuto la guerra e quindi diciamo mi ricordo molto bene, perché ero già grandicello, mi ricordo molto bene il fatto che non si fosse da mangiare, avevamo la carta non aria, si poteva mangiare solo 100 grammi di pane al giorno, era un pane pieno di paglia, insomma, e dovevamo alzarci di notte per andare nei rifugi per paura dei bombardamenti. Insomma, questo non è il periodo peggiore che abbia passato.
E dal punto di vista medico? Dal punto di vista
certamente dal punto di vista medico è uno dei momenti, è uno dei peggiori momenti di questi, certamente di questi ultimi 70-80 anni, insomma, non c'è dubbio che è una situazione molto difficile, perché ormai è un anno che il virus circola e siamo ancora, abbiamo fatto miracoli, perché fare il vaccino in un periodo così breve era impossibile pensarlo in altri tempi, però diciamo il problema è che siamo ancora in una situazione in cui forse più del 90% della popolazione non è stata ancora vaccinata, se consideriamo la vaccinazione che se consideriamo il mondo. E d'altra parte dobbiamo considerare il mondo, cioè non possiamo considerare solo noi, la regione, l'Italia, l'Europa.
Ecco, a questo proposito, professore, cosa ne pensa di tutti questi mercati paralleli del vaccino? Chi dice compro il vaccino per la mia regione, ma poi uno cosa fa? Chiude la regione?
Bisogna stare molto attenti, perché ci sono... c'è pieno di imbroglioni, tra l'altro, quindi non bisognerebbe poi analizzare questi vaccini che vengono offerti, cioè non sono così sicuro che si tratti, a meno che non siano stati trafugati, insomma, ma comunque alla fine sono piccole quantità quelle che si possono avere in questo modo. Noi diciamo, dobbiamo tenere presente che come Europa siamo stati molto deficitari, siamo arrivati in ritardo, lo sapevamo da febbraio che cominciavano a svilupparsi dei vaccini, quindi in maggio sono stati molti appelli anche al governo perché facesse presto, perché si interessasse. Noi aspettiamo sempre l'ultimo momento.
L'ultimo momento. Quindi secondo lei ha ragione Prodi a dire l'Europa in questo momento è perdente su questa linea?
Penso proprio di sì, anche se non è tutta l'Europa, perché non dimentichiamoci che in Germania ci sono alcuni, diciamo, stabilimenti nuovi per produrre i vaccini. In Francia Sanofi ha offerto la possibilità, hanno fatto l'accordo per farlo produrre da, appunto, da Pfizer. Noi siamo come Italia, siamo poi un pochino ai margini anche dell'Europa, perché gli altri hanno fatto anche altri accordi per poter avere delle dosi di vaccino, quindi noi siamo molto indietro,
indietro.
Bisogna adesso cercare di accelerare il più possibile, perché ci sono 60 vaccini in corso di studio clinico a livello mondiale, quindi ci vuole qualcuno che vada in giro a vedere a che punto sono, quali sono i più avanzati, e che si stabiliscano delle prenotazioni, perché non bisogna aspettare che sia approvato un vaccino, si può prenotare prima. Che sia approvato.
No, ma sa cosa, professore?
Molti altri paesi,
sa, noi hanno detto arriva il vaccino e molte persone hanno pensato, me compreso, ah, lei è arrivato il vaccino, è tutto finito, e poi dopo bisogna fare tutta la campagna vaccinale.
Bisogna avere sempre presente lo scenario peggiore possibile. E lo scenario non è certamente molto ottimistico, perché con quello che sappiamo che dovrebbe arrivare, certamente non riusciamo, come si dice in estate, ad avere il 70% delle persone vaccinate. È molto improbabile. Magari faccio il tifo perché ci si possa riuscire, però insomma, obiettivamente sarebbe sarebbe un miracolo.
Però professor Garattini, mi scusi, oggi la virologa Viola racconta che è uscito questo articolo su Lancet, e per la verità conferma quello che ci ha detto il professor Remuzzi, che è spesso nostro ospite, lavora all'Istituto Mario Negri, e quando l'ha detto il professor Remuzzi è stato molto criticato, e cioè a dire: guardate che anche AstraZeneca sarebbe bene fare una dose e poi distanziare la seconda, farla un po' più in là. Nel frattempo sarebbe meglio fare una dose a tutti, dare un minimo di copertura al numero maggiore di persone possibile.
Certamente fare una dose di vaccino è meglio che far niente, su questo non c'è dubbio, perciò siamo da questo punto di vista.
E cosa ci vuole per cambiare questo protocollo? Cosa ci vuole per cambiare il protocollo? Che dice?
Non ci vuole, ci vuole naturalmente una decisione da parte dell'autorità sanitaria per cambiare questo protocollo, però diciamo, anche considerando la sola dose non andiamo molto lontani, perché il grosso delle dosi arriverà nel secondo trimestre, e quindi il secondo trimestre può voler dire alla fine di giugno, quindi insomma, perché dipende da come sono stati fatti gli accordi, cioè il trimestre trimestre finisce a giugno,
però quindi, a quel punto bisogna essere pronti con una vaccinazione, ma davvero di massa, giorno e notte
che è un altro problema importante, nella speranza che ci possa essere una reale organizzazione per fare questo. Però secondo me un altro problema che bisogna, ci sono due altri problemi da tenere presente. Il primo è che dobbiamo fare in modo che le vaccinazioni arrivino nei paesi a basso reddito, perché se non facciamo questo manterremo in circolazione il virus e ci ritornerà sotto forma di varianti che ci obbligheranno a cambiare il vaccino. E a trovarne dei nuovi, sperando che nel frattempo si trovino anche dei rimedi per curare la malattia. E l'altra cosa che bisogna fare è quella di fare una grande organizzazione per stabilire le varianti che esistono nel nostro paese e quali sono le varianti, perché per esempio AstraZeneca, che è il vaccino di cui abbiamo parlato prima, non è attivo sulla variante africana.
Ecco.
Questo naturalmente, se la variante africana, sudafricana, si diffonde nel nostro paese, è tutto inutile.
Eh sì, professore, io le chiedo anche questo. Io ho davanti a me un libro che lei ha scritto ed esce proprio in questi giorni, edito da San Paolo, si intitola Il futuro della nostra salute, e l'autore è lei, professor Silvio Garattini, cioè il servizio sanitario nazionale che dobbiamo sognare. Ecco, ci può spiegare che cosa abbiamo perduto negli ultimi 10-15 anni, 20 anni del servizio sanitario nazionale e che lei scrive nel libro andrebbe recuperato?
Sì. Ci sono prima di tutto dei cambiamenti culturali molto importanti, cioè abbiamo dimenticato che una grande percentuale, più del 50% delle malattie croniche di cui siamo affetti in gran numero, non piove dal cielo, ma siamo noi che ce lo procuriamo attraverso le nostre cattive abitudini di vita. Quindi noi dobbiamo fare un grande cambiamento culturale e riproporre il problema della prevenzione, cioè il 70% dei tumori non piove dal cielo, siamo noi che ce lo procuriamo, sono evitabili, cioè c'è una gran quantità di malattie che è evitabile, ma la nostra cultura ha privilegiato la cura delle malattie. Sì. Perché nella cura delle malattie c'è naturalmente tutto il mercato della medicina e quindi il mercato è molto più interessante che non la prevenzione del mercato. E questo, diciamo, è un punto fondamentale che deve cambiare nella nostra cultura. E questo naturalmente è un lavoro che richiede anni e anni, ma che deve cominciare dall'educazione scolastica.
Ma per esempio cosa vuol dire il fumo? Posso pensare il fumo,
certo,
il bere?
Tantissime cose, il fumo, l'alcol, le droghe, l'alimentazione sbagliata, il sovrappeso, l'obesità, la mancanza di esercizio fisico e quindi la sedentarietà, il sonno inadeguato, la mancanza di esercizio intellettuale, cioè c'è tutta una serie, poi l'inquinamento, c'è tutta una serie di cose che
possiamo
tutti
cambiare,
sappiamo,
che possiamo
tutti cambiare. Sappiamo, ma però poi non lo facciamo. Tant'è vero che noi siamo il paese che ha la più lunga durata di vita quasi in tutto il mondo, ma se calcoliamo la durata di vita sana scendiamo al 15° posto, perché abbiamo molti anni della nostra vecchiaia che sono affetti appunto da tutte queste malattie, diabete, insufficienza cardiaca.
E invece il sistema sanitario, cioè si dice deve recuperare quella territorialità che si è persa, la prossimità.
Poi l'altra cosa che si deve fare è, intanto bisogna sganciare, secondo me, il servizio sanitario nazionale dall'amministrazione pubblica, perché il servizio sanitario nazionale deve essere flessibile, deve rispondere alle necessità dei pazienti, ma non può ogni volta che c'è un problema dover ricorrere a soddisfare tutta una serie di leggi, leggine, regolamenti e tante cose che imbavagliano il servizio sanitario nazionale. Quindi a trovare una struttura che sia più adeguata ai tempi in cui viviamo. E poi bisogna recuperare tutto il territorio. Oggi i medici di famiglia hanno un rapporto professionale, il Servizio Sanitario Nazionale deve avere invece dei dipendenti, cioè come sono i dipendenti ospedalieri. Questo deve essere una riforma difficile, crea molte antipatie, ma comunque insomma, questa è una riforma che bisogna fare, devono essere tutti dipendenti. E poi un medico oggi da solo non può fare il medico. Questa idea del medico che è solo medicina, ci sono ormai anche però esperimenti che mostrano come dobbiamo costruire quelle che qualcuno chiama le case della salute, le possiamo chiamare come vogliamo, un posto in cui ci sono più medici con più competenze, quindi non più il medico di famiglia, il medico di medicina generale, ma più medici che lavorano insieme. Che permettono di tenere aperti gli ambulatori per tutta la giornata e per 7 giorni alla settimana, che hanno in questi, diciamo, gruppi di lavoro, che hanno una segreteria, che hanno un sistema informatico, che hanno una infermiera, che possono fare delle analisi, che sono le macchine che fanno tutto, che possono agire a livello domiciliare, che usano la telemedicina con cui si possono avere tanti contatti senza bisogno di dover fare tante visite o che possa servire anche con i contatti con gli specialisti, eccetera, eccetera. Questo, insomma,
le cose,
è un altro grande
fare.
Cambiamento che bisogna fare.
Sì, sì.
E poi, diciamo, l'altra cosa è che abbiamo la necessità proprio di costruire una nuova cultura del Servizio Sanitario Nazionale, quindi io propongo che ci sia una cosa che aspettiamo da tanto tempo, che ci sia una scuola superiore di sanità,
questa...
per formare i dirigenti che devono poi andare a lavorare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, cioè reclutare persone che hanno tutte lo stesso tipo di mentalità e di cultura.
Insomma, sono tanti aspetti di cambiamento. No, e poi, professore, per concludere,
diciamo, bisogna assolutamente promuovere la ricerca e la ricerca indipendente, perché è un Servizio Sanitario Nazionale che spenderà molto di più, e quindi che spenderà magari 1,5 miliardi, diciamo, deve avere una ricerca. Oggi per la ricerca spendiamo lo 0,2%. I telefonini da cui parliamo spendono il 10% per la loro ricerca, e certamente non è complessa come quella del Servizio Sanitario Nazionale.
Siamo davvero...
Dobbiamo fare formazione, cioè la formazione nelle scuole, ma la formazione nelle università, in medicina. Siamo il paese che ha il numero più piccolo di medici rispetto a tutti gli altri paesi quando li confrontiamo con la popolazione, quindi anche qui bisogna migliorare le cose, ma bisogna creare dei medici che siano coscienti, che non hanno un rapporto solo con il paziente, ma hanno un rapporto col paziente nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Sì, insomma, sono tante le cose e tante tutte preziose che lei racconta. Io, professore, la ringrazio, mi devo fermare per la pubblicità. Il professor Silvio Garattini, se volete, appunto, nel libro che è proprio in libreria in questi giorni per San Paolo, edito da San Paolo, Il futuro della nostra salute, racconta il Servizio Sanitario Nazionale che dobbiamo sognare. E grazie, professor Garattini, insomma, che ci ha raccontato tante cose anche sui vaccini. E a proposito dei vaccini, ripartiamo da qui dopo la pubblicità, ci raggiunge Leonardo Manera e noi avremo ospite, sarà con noi in anonimo, nel senso che non vuole dire il suo vero nome, comprensibilmente, una infermiera del reparto del San Martino di Genova, ieri ne abbiamo parlato, che al momento non si è ancora vaccinata, ma se ho capito bene ha intenzione di farlo, ma racconta nei giornali che in quel reparto ci sono alcuni infermieri che al momento hanno deciso di non vaccinarsi. Allora cercheremo di capire perché con lei tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Signori, 9:35 minuti, è arrivato Leonardo Manera, fresco di Teatri Illuminati. Caro Leonardo! Non è arrivato. Proprio quelle cose che... Caro Leonardo! Vi diciamo... Caro Leonardo! Caro Leonardo, caro Leonardo, vado senti? Avanti. Sì,
ma sono lontanissimo, non sento io nulla.
E noi bene, vai avanti, ti sentiamo.
Beati voi, perché adesso comincio a sentire. Ho dovuto disconnettermi al computer e poi ricollegarmi col telefono. Ecco, troppi problemi, guarda, devo rinunciare.
No, dovresti venire in radio banalmente. Sai quando ai bei tempi prendevi la metropolitana, attraversavi Milano?
C'è di nuovo bisogno, gli spostamenti vanno limitati al massimo, si rischia il contagio.
Sì.
Andiamo verso un nuovo lockdown e quindi io mi attengo alle regole del nuovo governo Draghi. Che ha scelto la linea, diciamo, dura. Linea dura di Draghi, più dura del governo Conte.
Sai che ieri ci ha scritto un ascoltatore, ha detto: ho visto ieri Rocky 4 in TV, ma non sapevo, han cambiato il finale, adesso vince Ivan Drago.
Hai visto? Adesso la linea è veramente ancora più dura di prima e andremo verso un lockdown inevitabile.
Ecco, l'amarezza.
Vabbè, pace. Ma io dico perché, sì, poi ho anche capito sentendo prima Garattini che la strada con i vaccini sarà lunga, perché non rispondono necessariamente a tutte le varianti, allora perché non si punta sulle cure, no?
Certo.
Sul vaccino.
Vabbè. No, i vaccini, i vaccini ci vorrebbe. Va bene,
lo so,
dai.
A proposito di vaccini, bene anche le cure.
Sì, questo sì. A proposito di vaccini, fatemi salutare. Noi la ringraziamo molto perché la chiamiamo con un nome di fantasia, Maria. Buongiorno, signora Maria. E grazie
buongiorno.
Di essere qui.
Buongiorno a voi.
Infermiera in un reparto del San Martino di Genova, dove abbiamo letto ieri sui giornali c'era un caso perché non ci si voleva vaccinare. Lei si è vaccinata al momento?
Non ancora al momento, però è una cosa assolutamente che farò.
Che farà?
Sì.
Perché si è parlato del caso del San Martino di Genova dicendo non ci sono alcuni infermieri che non vogliono vaccinarsi? Insomma, ci spieghi, visto che lei lavora lì, conoscerà la situazione molto meglio di noi.
Sì, io le posso dare il mio punto di vista, nel senso che penso che magari il personale abbia perché poi ovviamente è una supposizione, abbia voluto prendere tempo. Ora poi non so se nello specifico hanno proprio espresso la volontà di non fare il vaccino, quindi questo onestamente non glielo so dire. Credo che magari le persone abbiano voluto prendere un pochino di tempo per riflettere, per pensare.
Sì.
Penso che sia così la cosa, ecco.
Sì,
forse
il tema è legato al vaccino AstraZeneca, che però guardi che il professor Remuzzi qui a questi microfoni, ma tutti i professori spiegano che in realtà è un po' una leggenda questa storia della scarsa efficacia, cioè gli studi dicono che chi fa il vaccino AstraZeneca ha una copertura del 100% sul rischio di ammalarsi gravemente o finire in ospedale. Magari ci sono degli effetti, che ne so, può venire la tosse, però il rischio, la copertura, cioè l'annullamento del rischio di morte è del 100%, quindi totale.
E poi penso che chiaramente ogni organismo risponda in maniera diversa, ecco, però nel senso la copertura, se giustamente è affidabile, perché no? Ecco. Penso che...
perché no. Lei personalmente cosa ha fatto? Ha voluto prendersi qualche giorno per ragionare?
Sì, esatto, per ragionare, però ovviamente facciamo un lavoro a contatto con le persone fragili e con le persone, diciamo, con i nostri collaboratori, per cui bisogna tutelare tutti, no? Noi stessi e gli altri, quindi è anche un discorso di coscienza, secondo me, ecco.
Quindi...
mi sembra una cosa anche normale.
Quindi dopo questa riflessione lo farà, insomma, senza
ma certo che lo farò, però penso che prendersi un pochino di tempo sia anche una cosa normale, perché era una cosa un po' sconosciuta a tutti, se vogliamo dirlo, quindi anche un attimo di riflessione penso che possa aiutare a affrontare questa cosa con più serenità, per come la vedo io.
Quando legge alcune posizioni anche di, non so, il presidente dei medici, ma anche credo dell'ordine degli infermieri, a dire chi non si vaccina non può lavorare a contatto con le persone fragili, proprio dovrebbe essere in qualche modo allontanato, cioè sono incompatibili la propria professione con il fatto di non vaccinarsi, la vede come una posizione troppo dura, oppure condivisione?
Ma guardi, io onestamente non so esprimere un, cioè, ho un mio pensiero, però chiaramente come posso dire, è giusto e sbagliato. Quello che dico è che siamo appunto a contatto con persone fragili, dobbiamo preservare noi e soprattutto i nostri pazienti. Questo è il mio pensiero e questo rimane.
E questo rimane. E infine, perché la vicenda è finita sui giornali perché l'INAIL sarebbe tentata a considerare, uh-huh, beh, se uno non si vaccina allora non lo possiamo considerare infortunio sul lavoro se poi si ammala.
Sì, ho sentito questo anche io, esatto, esatto. Però non so come andrà a finire questa faccenda, questa penso cosa, che sia in corso di opera. Penso che debba essere definita questa situazione.
Va bene, noi la ringraziamo, mi raccomando, lo faccia questo vaccino. Dopo il periodo di riflessione, io credo che il pensiero di tutti gli italiani sia questo,
certo,
cioè l'idea,
sicuramente,
l'idea che
certo,
se uno incontra
certo,
un'infermiera, un operatore sanitario negli ospedali, io tra l'altro dico sempre fatto un lavoro non prezioso, di più.
Sì, però bisognerebbe che fosse anche ricordata questa cosa.
Ma io lo dico, dovrebbe essere ricordata sullo stipendio. Dovrebbe essere ricordata sullo stipendio intanto, ma io lo dico, glielo dico pubblicamente.
Certo.
Posso dire, lo dico, cioè davvero, lo dico sempre, gli infermieri, le infermiere, gli operatori sanitari, cioè persone che per lavoro si prendono cura di persone che non conoscono, conoscono, che non sono loro amici, non sono loro parenti,
certo,
fanno una
certo,
sorta di missione, questo sì.
Sì, esatto, perché è un lavoro che si fa proprio con passione e sarebbe bello che tutte le persone, tutti i cittadini questo lo capissero, no? Perché poi una volta che finisce la pandemia magari noi non vogliamo essere eroi, questo l'abbiamo già detto,
sì,
siamo persone che aiutiamo altre persone ed è questo che ci fa stare bene, è questo che conta.
Questo sì.
Beh, quest'anno almeno a parole ci sono stati tanti riconoscimenti, magari non dal punto di vista economico, ma insomma c'è stato un riconoscimento del vostro ruolo, mi sembra.
Sì, questo è importante per noi perché ci gratifica e ci spinge a svolgere la nostra professione ancora meglio.
E ci sono state poche, devo dire, limitate reazioni invece stupide, quando invece dagli eroi, no? Dall'esagerazione da una parte si è passato alle critiche, ci portate a casa il virus. Però sono state limitate, devo dire, queste
anche questo.
Io penso che quando una persona è in ospedale il rapporto principale c'era proprio con gli infermieri, perché medici passano la mattina a fare il giro, magari danno la terapia e poi vanno via, e spesso poi il paziente chiede all'infermiere in cosa consista la terapia, cosa sono quei medicinali. Capita anche voi, date risposte? Oppure a volte dite, faccia quello che dice il medico e basta.
No,
faccia quello che dice il medico. Non chieda.
No. La
adesso le faccio un'iniezione.
È a 360 gradi la nostra professione, per fortuna.
Ma è esattamente così. Noi, Maria, la ringraziamo. Grazie per essere stata
voi,
con noi. E se può, insomma, convinca anche i colleghi, se sono dubbiosi, sono presi del tempo lì al San Martino di Genova, di fare questo vaccino, perché è importante. È importante la tutela di tutti. E grazie di essere stata qui. A te sarà capitato, Leonardo,
sempre
in ospedale.
Segua la terapia.
Se parla ancora le faccio un'indovena immediata.
Non faccia domande, segua la terapia.
Com'è andata ieri a teatro? Sai che mi stanno arrivando foto bellissime, stanno arrivando di foto di vari teatri illuminati, il Teatro Donizetti a Bergamo, ma anche altri, ci hanno mandato le foto i nostri.
Io ero il Giuditta Pasta di Saronno, ma è bello perché si rivive per un attimo quell'atmosfera della quale siamo privati ormai da un anno, anche solo entrare in un teatro, rivedere il palco, eccetera, con le luci accese, insomma, è una bella sensazione.
Quindi per il 2021 sei soddisfatto, adesso ci...
Ma io
lo rivedrai nel
2026, come si vocifera che la normalità tornerà nel 2026, salvo nuovi virus che potrebbero essere, visto che sai che sui social proliferano, no? Ieri si parlava di Ebola, che sta tornando.
No,
Ebola
non è mai sparito,
nuovi casi di Ebola, sì, ma adesso pare che ci sia una recrudescenza, e poi anche pare in arrivo nuovi virus anche dalla Cina, insomma, ecco. Tutta così, virus.
Vabbè, però non ci buttare giù di morale così, dai.
Ci vediamo tra un anno, vado via.
Adesso arriva il governo Draghi, anzi scusami, il governo...
È già arrivato. Draghi! Una linea dura di Draghi.
Va bene, dai, andiamo al traffico.
Io speravo in una linea molle.
Molle, invece... no, ma ti immagini, ma ti pare che Draghi possa essere molle? Ma dai, su.
Io speravo che Draghi adottasse una linea molle, e invece mi sembra che...
Invece ha adottato una linea Draghi.
Dura. La linea Draghi. Allora gli faccio questo appello, Presidente Draghi.
L'hai detto male l'appello, ridillo meglio.
No, in questo caso devo dirlo, Presidente Draghi, adotti una linea molle. Ecco, non so se seguirà.
Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, caro Leonardo, alle 9:47 minuti, hai visto che anche Luca Bizzarri ha detto riapriamo i teatri, qualcuno ha detto diamo una data. Ah, c'è questa di Fontana, è stupenda. Fontana ha rilasciato un'intervista a Repubblica, ad Andrea Montanari, ha detto bisogna riaprire i ristoranti anche alla sera, o meglio ha fatto questa considerazione a dire ma scusate, in 4 al ristorante è meglio che in 24 a casa. Ma non bisognerebbe stare neanche in 24 a casa, però, Presidente Fontana, se proprio dobbiamo rispettare le regole. Così ha detto. Certo, però ha ragione su una cosa. I ristoranti no, e quello che è successo a San Siro con 10.000 tifosi prima della partita e dopo la partita, sì. Che poi in realtà sì, in realtà era, cioè, è stata una cosa assolutamente illegale dal primo all'ultimo secondo, perché...
Allora, sai che anch'io volevo andare allo stadio fuori, perché avevo detto a mio figlio andiamo a vedere com'è lo stadio vuoto il giorno del derby che non c'è nessuno, poi
da
non
fuori,
siamo andati, ma mai
fuori.
Avrei, sì, da fuori, dicevo, ma mai avrei immaginato di trovare, poi non siamo andati, ma anche nell'idea di andare.
L'hai già detto
non
tre volte, secondo me sei andato, eri lì con Pucci e esultavi alla fine urlando pure chi non
allora,
salta rossonero è,
allora,
cioè quindi proprio...
Allora, visto che vengo continuamente tutti i giorni attaccato da te, visto che ieri sulla chat della trasmissione mi hai definito sgarbato, ecco, visto che da un anno ormai si parla solo della pandemia, io oggi ho deciso di fare un atto di disobbedienza civile,
cioè?
Disobbedienza civile,
e
ho deciso oggi di fare un pezzo di 4 anni fa. Contro
sei veramente sgarbato. Sei veramente sgarbato. Allora, dovevo dire questa cosa ieri.
Contro
ieri,
l'infodemia e contro gli attacchi di cui sono quotidianamente
ieri,
oggetto. Oggi, come forma di disobbedienza civile,
vergogna.
Faccio come
che
monologo
vergogna.
Un pezzo di 4 anni fa.
Quasi quasi come disobbedienza civile, te lo boicotto. Allora, dovete sapere che ieri, per motivi che non stiamo a spiegare, nella chat a un certo punto Elisabetta Fuscone ha detto non siate sgarbati. E io ho detto, ma io non sono sgarbato. Leonardo è sgarbato. Di solito Leonardo sei sgarbato,
cioè ha scaricato come al solito la responsabilità
offeso,
su di me.
Si è offeso il comico allora, che non accetta le battute, si è offeso,
sì,
e ha detto e ha detto ma io pensavo scherzasse, allora a sto punto faccio un pezzo riciclato domani.
Sì, cari, è come disobbedienza civile contro l'infodemia che ci parla solo di Covid, io faccio un pezzo di 4 anni fa quando la pandemia ancora
aprite le
non
orecchie
c'era.
Cari ascoltatori, boicottatelo, Leonardo Manera sta per leggere un qualcosa di già fatto e verrà pagato come nuovo. Vergogna, 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 prego,
allora.
Ogni tanto ti disturberò, prego, prego. Ti disturberò.
Da vecchio si è dimesso.
Che vergogna.
Non si... Letta vecchio si è dimesso, non senza polemiche e non senza parlare un italiano discutibile,
schifo,
tanto discutibile da risultare quasi simpatico. Mi piacerebbe vedere sulla pubblica piazza Tavecchio e Malagò.
E pagano,
tifosi, volete Tavecchio o Malagò? E forse la spunterebbe Tavecchio con Malagò, che sembra sempre un po' snob, appunto, Malagò. Ma tant'è, tutto questo non basterà a far tornare la nazionale ai mondiali. E allora noi italiani come occuperemo il tempo la prossima estate? Riusciremo a sopperire all'assenza di Buffon e compagni? O il dramma è troppo intenso e non riusciremo a passare l'estate per questo?
Quattro.
Gireremo per le piazze con le macchine mute senza clacson e con le bandiere d'Italia ripiegate nel baule, pensierosi e silenti, incupiti dall'assenza mondiale. E poco alla volta tutta la nostra vita cambierà. Il popolo italiano dapprima vagherà smarrito per le vie, gridando a bassissima voce Buffon, Ciro Immobile, Parolo, quasi vergognandosi. Poi poco alla volta comincerà ad impegnare il tempo che avrebbe dedicato alle partite in altro modo. Comincerà a leggere libri, prima libri semplici, la biografia di Cassano, poi un po' più impegnativi, la biografia di Bobo Vieri. E poi poco alla volta libri importanti su temi anche importanti, filosofia, retorica, libri sulla differenza tra laicità e laicismo. Le piazze saranno piene non di gente che festeggia le vittorie del calcio, ma di gente che legge libri di altissimo livello e si confronta col metodo socratico.
Vergogna.
Gli uomini, i maschi, cominceranno a vedere nella lettura un'alternativa al calcio e al sesso. Se una ragazza di bell'aspetto suonerà loro alla porta, i maschi risponderanno: adesso non posso, devo finire un libro di Claudio Magris. Insieme ad un aumento, un miglioramento della cultura generale, arriverà anche una presa di coscienza del nostro paese, del nostro essere italiani. Cominceremo a tenere pulita l'Italia e gli svizzeri verranno a fotografare le nostre strade come esempio per il loro paese. Avremo maschi più maturi e responsabili. Se una ragazza di bell'aspetto suonerà alla loro porta, i maschi risponderanno: adesso non posso, devo finire di pulire il selciato in modo da renderlo fruibile per tutta la cittadinanza. Anche l'immigrazione migliorerà. Gli extracomunitari irregolari non bivaccheranno più davanti alle stazioni, ma rendendosi conto del cambio di passo di tutti gli italiani si adegueranno al nuovo standard. Gli spacciatori continueranno a spacciare droghe, ma solo in confezioni elegantemente rifinite. Se una ragazza di bell'aspetto suonerà alla porta di uno spacciatore per chiedergli di uscire, lui risponderà: ora non posso, devo finire di fare il fiocchetto al pacchettino di marijuana. E così saremo arrivati alla fine di agosto e starà per ricominciare il campionato, ma non ci vorrà molto, basterà il primo tempo di una qualsiasi partita di Serie A e saremo ancora lì, come prima, a discutere di calcio, di moviola, di VAR, per far tornare tutto come prima, perché in fondo tutto nel mondo può cambiare, come è successo in questi anni, tranne il calcio.
Che vergogna, che uomo sgarbato. Questo pezzo che avete appena ascoltato è stato riciclato dal signor Leonardo Bonetti Manera ed è stato scritto da lui 4 anni fa. E come tutto,
come forma di disobbedienza civile.
Sì, ma
civile.
Di disobbedienza civile verso di noi, verso noi della
anche,
trasmissione,
sì,
mentre
anche
gli ascoltatori dovrebbero godere dei tuoi pezzi nuovi ogni giorno.
No.
E quindi tu hai mancato di rispetto agli ascoltatori, non a
faccio
noi.
Faccio notare
agli ascoltatori
che è una forma di disobbedienza civile contro l'infodemia che da un anno a questa parte ci parla solo
tu
di Covid.
Tu hai mancato di rispetto
come forma.
Agli ascoltatori, hai mancato di rispetto ad Abele dalla provincia di Piacenza. Abele, buongiorno. Abele, ha mancato
buongiorno
di rispetto
a voi.
A voi.
Ragazzi. Buongiorno Leo, buongiorno Alessandro. Senta, io avevo chiamato per una curiosità, ho sentito appena l'infermiera avete intervistato, io ho letto, non so se corrisponde alla verità, che chi si vaccina è protetto, ma può comunque trasmettere la malattia.
Questo è una cosa sulla quale non c'è ancora una risposta certa al 100%, cioè la scienza non ha ancora stabilito se chi è vaccinato sicuramente è protetto per se stesso, ma se può trasmettere la malattia.
Perché mi domandavo se così fosse, premesso che secondo me è corretto che tutto il personale medico, sanitario, gli OSS vengano vaccinati, almeno riescono a curare noi se ci ammaliamo, ma se fosse dimostrato che comunque trasmettono, il discorso del proteggere i malati cade completamente.
Intanto uno non si ammala, se è vaccinato non si ammala, insomma, se tutti ci vaccinassimo poi non
ma sicuramente
ci
siamo tutti protetti, però
non è che uno che si vaccina va poi a contatto con i malati e non porta la mascherina,
assolutamente
aumenta moltissimo la protezione. Ma guardi, in realtà poi non è ancora stato stabilito, ma può darsi invece che la scienza poi arriverà a dire no, chi è vaccinato non contagia. Cioè il dire non è ancora stato accertato non vuol dire che contagia, diciamo che non c'è una risposta univoca al 100%. Comunque va bene, grazie anche per la mancanza di rispetto che le ha portato Leonardo Manera. Lei nonostante ciò era molto pacato e tranquillo, è così. Andiamo al giornale radio, che sgarbato che sei veramente.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Oh ragazzi, la trasmissione è troppo figa, è tipo un'ora che ascolto la vostra trasmissione, però quanto mi sono stracciato i maroni di cercare il parcheggio, sarebbe anche bello trovarlo a Roma. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Manera, vergognati, sgarbato.
Fish in the sea.
Manera è sempre il numero uno, anche 4 anni fa ha fatto un pezzo con la finale di una grande verità. L'unica cosa che non si è fermata pure ora è sempre il calcio.
A Draghi gli affiancherei il commissario Tronca.
La vostra ironia da 4 spicci mi ha proprio stancata. Vabbè, mentre finisco di pulire camera accendo la 7 perché voi mi avete rotto le palle.
Grazie, cara ascoltatrice. Cioè, hai capito l'amore che gli ascoltatori nutrono nei confronti di Manera? Pur essendo sgarbato, pur avendo riciclato un pezzo, lo elogiano. E gli fanno i complimenti.
No, bisogna dire alla signora che noi lavoriamo segretamente per la 7 per inviare ascoltatori alla 7.
E anche diciamo, per Radio Birichina. Vabbè, siamo qua. Dai un po' di verve, Leonardo!
Eccoci!
Mi ha scritto il direttore del Teatro Manzoni, Alessandro Arnone, mi ha mandato le foto del Teatro Illuminato, il Teatro Manzoni, mi ha detto vi aspettavo ieri, io però ero a presentare il mio libro. Tu eri a Saronno, insomma l'abbiamo un po' tradito, però gli ho chiesto subito, dai Alessandro, direttore, com'è? Si riparte? Quando si riparte? Non lo so, non mi ha saputo dare...
Vabbè dai, vedremo, ottimismo, ci vuole ottimismo, no?
Ottimismo, bravo, tu lo dici, tu
sì,
lo dici,
io sono ottimista.
Che dici nel 2026, si farà, sarà tutto a posto. Vabbè, speriamo, vediamo un po', l'ottimista Massimo da Bergamo, ecco, sono sicuro che Massimo sia un ottimista, forza, Massimo.
Sì.
Prego.
Eccomi qua, sono un ottimista, sì, assolutamente.
Ne abbiamo bisogno, vai.
Io volevo dire una cosa, ma secondo voi sarebbe così difficile, rispettando ovviamente i colori delle zone, giallo, arancione, rosso e tutte le prescrizioni della ATS, dividere anche all'interno di queste zone la popolazione, in maniera che al lavoro ci si va rispettando i colori delle zone, ma al bar, al ristorante, a vedere maniere, tutto il resto ci si va per colori, quindi sarebbe difficile trovare questi assembramenti che vediamo solitamente.
Sì.
E anche la domenica purtroppo una domenica posso uscire io, una domenica esce Manera, una domenica esce qualcun altro.
Ma questa storia dei colori, forse si vociferava che il governo Draghi, le piace come vedete, sì, la volesse togliere questa storia dei colori, però non... attendiamo, per il momento in realtà ha prorogato tutto e, perché c'è questa venerdì in cui si dice tu passi arancione, quello passa giallo, quello insomma è un po' strana effettivamente questa cosa e forse verrà
però
tolta.
Siamo sempre in giro in troppi alla fine, come facciamo a essere in giro così in tanti? Se vogliamo che il virus circoli meno dobbiamo circolare meno anche noi, oppure circolare ma avremmo avuto gli impianti di sé aperti, i ristoranti aperti la sera, sì. Ovviamente qualcuno meno in giro.
Non so però cosa dirle, Massimo. Io sono un po' sconfortato. Tu, Manera, hai una risposta per Massimo? Dovremmo stare, sì, a casa, come dice Massimo.
Il mio grande timore, in realtà, è che poi, come succede anche per le forme influenzali, poi di anno in anno, sostanzialmente, e sta già succedendo con le varianti, che poi ci siano vaccini non più efficaci l'anno prossimo e quindi poi che in qualche modo sia necessario ripartire da qua.
Verrà rifatto.
Certo, ma, sì, modificato. Ho capito, ma se per fare ogni volta il vaccino ci vogliono anni, beh, insomma, è sempre una rincorsa al virus.
Speriamo questo di no, con la vaccinazione. Spero che l'anno prossimo insomma si moltiplicherà anche la possibilità di produrre.
Bisognerà, io credo, cominciare a ragionare come si ragiona, sì, con l'influenza, cioè di anno in anno si vaccineranno le persone più a rischio, quelle che hanno più probabilità di avere effetti gravi dal virus.
Vedremo,
altrimenti intanto, se ogni anno dobbiamo vaccinarci tutti, sarà una corsa infinita per il resto della vita all'inseguimento del
ottimismo
virus.
fammi salutare così una persona meno 4 comunque.
Piano piano però sta voce la smorzi, la smorzi piano piano sta vocetta,
meno 4
Meno 4.
Meno 4. Mario Radinolfi, stai a meno 4. Stai schiscio, come si dice a Milano.
Meno 4 è una partita da recuperare, aggiungerei. Diciamo
meno 4. Meno 4. La partita col Napoli, mica è una partita.
Potenziale meno 1, diciamo.
Che paroloni. Che paroloni, meno un.
Poi dovete giocare con la Roma,
sì,
la Roma.
Sì,
eh?
Perdiamo sicuramente. Voi però dovete scontare non so quanti punti per la vicenda Suarez. Adesso non lo so, me ne daranno 15, 20 di penalizzazione.
Suarez non mi risulta essere il giocatore della Juventus, per cui...
Vabbè, che gliel'hai mandato tu l'esame scritto, di la verità. Gliel'hai mandato tu.
Mi sarebbe tanto piaciuto, lo dico la verità. Aiutare la mia squadra in qualsiasi possibilità, questo, per carità. Rompere le scatole con quest'esame è una roba senza senso. Su, basta.
Lo
fanno centinaia di migliaia di italiani pagando 500 euro. Non rompere le scatole con quest'esame.
Figurarsi se Suarez non... e Suarez non aveva 500 euro con tutti i soldi che eravate pronti a dargli.
La facciamo così un pochino più carità. Chiamiamo il ministro. Abbiamo gli amici, ma è questo.
Vabbè. Comunque,
stiamo trascurando la variante portoghese. Mi sembra qui
la variante portoghese. Sento Manera un pochino telloso. Ne usciremo tutti allo stadio, ragazzi. E il giorno che andremo allo stadio, non mi telefonerà più Milan perché sarà meno 10.
Chi? Tu meno 10?
La questione Champions, la variante portoghese della Juventus.
Esatto.
Quella come va?
Attenzione, aspetta, facci un bel pronostico per il ritorno. Ricordiamo l'andata Porto-Juventus clamorosamente, mentre Manera si fa un caffè. Fatti pure il caffè? No, accendi pure, fatti pure il caffè. Siamo solo in onda, in diretta.
Ad Inolfi non si offende,
facci sentire un po', facci sentire Leonardo, prego.
La macchinetta del caffè senti. La moca proprio
il gas così,
sì. Vabbè. Il gas.
Bene, non si accende, tra l'altro attento che esplode la casa tra poco. Vabbè, andata un po' incredibile, Porto Juventus 2-1.
Incredibile, 2-1 si può dare a giocare in Portogallo.
Pronostico del ritorno, ritorno.
Ritorno come al solito, no? 1-2-3, Ronaldo, ciao, 3-0.
3-0. A questi portoghesi del Porto. Ma
3-0, i portoghesi li mandiamo sul tram, capito? A prendersi il Covid variante italiana, grazie.
Senti, ti ricordo che tu hai fatto anche il pronostico per lo scudetto. Io ti devo dire una cosa, l'ho detto anche alla nostra Claudia Schiattone qui, che non ci crede. Io a questo punto io tifo Juve, e mi ha detto: se hai il coraggio, dillo in onda per lo scudetto. E ho coraggio, dice, io tifo Juve, lo dico, è l'ultimo baluardo che è rimasto prima dell'Inter.
Rendi conto, la festa per strada con i colori nero azzurro.
Lo so, è l'anno dell'Inter.
Storicamente hanno una crisi le squadre di Conte verso la primavera, quindi
stiamo guffando in una maniera incredibile. Va bene, Marione, dici se ti piace il governo Draghi, che noi chiamiamo così, bisogna dirlo così, il governo
tosto, proprio Draghi.
L'ha detto così.
Se ti fa fare le liste a settembre per le amministrative, come pare, ti voglio bene, perché sono stanco, non mi va di fare la campagna elettorale.
Attenzione, l'importante è che gli sposti le amministrative, ma ti rendi conto?
Se mi fa questa cortesia, ti va a fare le ferie con un po' di tranquillità, devo mettere a raccogliere le firme.
E che ti candidi a Roma?
No, io non mi candido, però sul partito sì, e quindi siccome sono un bravo militante, mi metterei a lavorare sul partito.
Quindi tu chiedi solo questo, che Draghi sposti le amministrative.
Un decretino per le amministrative.
Ma tu ti rendi conto? Cioè, ognuno qua ha la richiesta per Draghi. Tu, certo, Manera, cos'hai? Che riapra? Tu?
No, prendo atto che Adinolfi
sotto casa.
No, Manera,
prendo atto che Adinolfi vuole una sospensione della democrazia. Mi dispiace, effettivamente, una volta sembrava una persona sinceramente democratica.
Lo ha chiesto il capo dello Stato, bisogna essere seri, lo ha chiesto il capo dello Stato, e io non voglio andare in vacanza con tranquillità.
Vuole le vacanze, un decreto per le vacanze da Adinolfi. No, Manera vorrebbe che Draghi facesse un atteggiamento, avesse un atteggiamento mollo. Così.
Invece la linea è più dura di prima.
La linea molle sul virus, sulle cose.
Che vuole da sciare, che vuole fare?
Non lo so. Forse riaprire i teatri, ecco, questo sì. Riaprire i teatri e lavorare.
Facciamo sta cosa che fa molto sinistra, riapriamo i teatri. Andiamo a riaprire i teatri.
Ecco.
I teatri e possibilmente anche la mia birreria di Lorese accanto al teatro, che sta aperta fino a tardi per via di voi che andate a perdere tempo a teatro, e io ho invece il posto dove poter andare.
Vabbè, siamo tutti
mangiare.
Contenti, tu a mangiare e bere, e noi, esatto, e noi a teatro. Vabbè, Marione, ti dobbiamo salutare, ricordati, -4, comunque, un'altra telefonata assicurata.
Basta, ragazzi.
Ciao Marione, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her, she's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
Buongiorno, volevo solo informarvi che io stamattina sul mio conto corrente ho trovato il cashback di dicembre. Conte ha mantenuto la promessa e io sono molto 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 contenta.
Buongiorno Milan, buongiorno Manera, anch'io vorrei partecipare a Challenge Piero Picchio.
Alessandro Milan, laureato in scienze politiche.
E che è? Un tricheco? È un tricheco, mi sembrava, più che un ascoltatore. Vabbè. Ma credo che dopo verrà a trovarci forse il professor Piero Picchio, annunciato dalle parti.
Che sta mangiando un biscotto.
Prego. Io vado avanti con la trasmissione, tu mangia pure e beviti il caffè. Sono molto felice, sono molto contento di trovare per la terza volta in poco tempo il, come devo chiamarlo, ormai è ufficialmente il direttore del sito archeologico di Pompei, nominato, passa dal parco archeologico di Paestum a direttore del sito archeologico di Pompei, Gabriel Zuch Trigel. Buongiorno, buongiorno professore.
Buongiorno, salve a tutti.
Come sta? Sta succedendo un pandemonio, secondo alcuni consiglieri che si dimettono dopo la nomina che è stata fatta e che la sposta a Pompei. Come mai?
Innanzitutto sto ancora a Paestum nell'ufficio, quindi adesso c'era l'annuncio, ci vorrà un po' di tempo. Sono molto felice di poter tornare a Pompei, dove ho già lavorato alcuni anni fa nel grande progetto Pompei. Conosco molti colleghi che sono bravissimi, una bellissima squadra, e penso che risponderemo a tutto con i fatti, con i risultati.
Ma devo dire che il ministro Franceschini, nell'intervista ieri al Corriere della Sera, alla difesa, ha difeso la nomina, ha detto una persona, e noi lo sappiamo, la conosciamo, che ha portato grande successo anche ai visitatori a Paestum, ha entusiasmo, è giovane, che in Italia per qualcuno è un difetto, evidentemente, e invece...
Neanche tanto giovane, voglio dire, quasi 40 anni, due figli, però è vero, bisogna... dare spazio ai giovani, innovazione, abbiamo bisogno di nuove idee, siamo in una fase di grandi cambiamenti ambientali, climatici, sociali, culturali, e quindi abbiamo anche chiaramente bisogno dell'esperienza. Il misto è la chiave di successo sempre.
Questo sì. L'ha un po' preoccupata il fatto, credo, due consiglieri si siano dimessi. Insomma, qualcuno a Pompei ha detto, ma no, non è la persona adeguata, Zuch Trigel, insomma, la preoccupa l'ambiente che potrà trovare, oppure è sereno?
Sono sereno, il comitato viene nominato ovviamente non dal direttore, lavorerò con quel comitato che sarà, sarà lì, sempre massima collaborazione, chiaramente.
Perché Pompei, insomma, ragazzi, è il sito archeologico mondiale, questo è il dato di fatto, no? Cioè tutto il mondo vede a Pompei quando vuole vedere un certo tipo di cultura, un certo tipo di storia, vede.
Sì, Pompei è un simbolo, è un sito emblematico, unico nel suo modo, e quindi dobbiamo usare tutte le tecnologie, tutte le innovazioni, tutte le idee che abbiamo per innanzitutto conservarlo, proteggerlo, raccontarlo in maniera inclusiva, quindi a tutti, veramente a tutti, questo sarà una priorità, e lavorare anche con un territorio ricchissimo di cultura, di altri siti cosiddetti minori, ma che tali non sono, Bosco Reale, Oplonti, Stabia, eccetera, e quindi rinforzare questa rete con il territorio, ascoltare le comunità, lavorare con le persone del posto, e questo saranno tutte priorità nei prossimi anni.
No, anche perché, cari ascoltatori, il ministro Franceschini ha detto così: ho scelto Zuch Trigel perché ha dimostrato di essere bravissimo, ha rilanciato Pompei riscattando la stagione dei crolli, ha rilanciato Paestum, sul quale erano in pochi a scommettere. Ma lei non ha parlato con i due consiglieri, che sono due archeologi importanti, che si sono subito dimessi dicendo no, non possiamo collaborare con il successore del professor Osanna, cioè con lei, ha capito, cioè c'è qualcosa di personale, ha provato a parlarci, oppure se ne vuole
allora,
tenere fuori?
Forse li incontrerò, li conosco da prima, adesso in questi giorni non c'era modo, ma come ho detto prima, io conto sulla squadra, un bravo direttore, un direttore che sa funzionare, che sa valorizzare le competenze della squadra, e so che a Pompei ci sono, c'è una squadra molto preparata, e risponderemo appunto con i risultati, e se non ci sono risultati sarò il primo a fare un passo indietro, chiaramente.
Certo. Vai Leo.
Senta, come si diventa direttore di siti archeologici, qualora mio figlio lo volesse diventare da grande? Qual è la strada che si deve percorrere per diventare direttore di sito archeologico?
Allora, non è stato un obiettivo mio dai tempi dell'università o ancora prima, ma ho sempre seguito la mia passione, l'archeologia, la storia, il Mediterraneo antico. Sono arrivato in Italia con una borsa di ricerca alcuni anni fa, 8-9 anni fa, pensavo che dovevo restare qua 2 anni, fare questa ricerca in Basilicata, molto interessante, poi una cosa segue l'altra e così sono arrivato a Pestum e adesso a Pompei. Quindi per suo figlio seguire la passione ci porta in posti inaspettati.
Sì. E studiare ovviamente, cioè quali sono gli studi più...
Ma per studiare
bisogna avere passione.
Se c'è la passione lo studio viene automatico.
Però ci sono degli studi più indicati, cioè dei percorsi più indicati, immagino di sì, no?
Ma certo, archeologia, storia dell'arte, adesso c'è anche il restauro che diventa sempre più complesso, più scientifico anche negli ultimi decenni, quindi sì, la storia ovviamente.
È chiaro, queste sono le materie.
A lei è mai capitato, come si vede talvolta nei film, si vede qualche archeologo che trova dei piccoli pezzetti, dei reperti e va col pennellino a pulirli e un po' anche si emoziona per la scoperta, per il ritrovamento?
Sì, sono monumenti, a volte sono solo piccoli frammenti di ceramica, tombe, che è sempre una cosa speciale perché stiamo scavando esseri umani, poi a volte sono tombe di bambini, quindi sono momenti in cui uno veramente sente la vicinanza con queste generazioni di un passato molto lontano. Sì, ma la scoperta non è l'oggetto, non so, d'oro, d'argento, ma è la conoscenza, la ricostruzione. Può essere anche un piccolo frammento, forse non di grande valore, come dire, artistico, ma che ci dà un'informazione, una datazione, un contesto, ci fa capire qualcosa. E l'archeologia è questo, per questo parliamo di archeologia pubblica, cioè rendere pubblica, trasparente il processo, spiegare come arriviamo alle nostre ricostruzioni, e questo abbiamo visto anche presto, anche il pubblico apprezza molto.
Ricostruzioni di vita alla fine, di vite.
Sì, di vite passate. Guardi, noi la lasciamo con questo messaggio che arriva in diretta da un ascoltatore, dice: Zuch Trigel ha rivoltato Pestum rendendo il sito di una bellezza e fruibilità pazzesca, e dunque sono felice che sia il successore del professor Rosanna. Va bene, è un ascoltatore, non è suo parente, credo. Assolutamente. E noi anche tifiamo per lei. L'ultima mia curiosità è questa: lei Indiana Jones li ha visti i film? Sì, i film di Indiana Jones.
Certo.
Ovviamente, questo assolutamente sì. Vabbè, buon lavoro, professor Zuch Trigel, da Pestum, presto a Pompei, e grazie per essere stato qui. E, come dire, lo abbiamo, ti ricordi Leonardo, l'abbiamo sentito varie volte in questo mese. E poi
diciamo
è successa questa polemica,
nomina,
no?
Sì, ma diciamo che la sua nuova nomina è anche a causa nostra, insomma, siamo noi,
certo,
che dando visibilità abbiamo favorito questa nomina.
Sì, sì. D'altronde tu non riesci a convincere Franceschini a farti riaprire i teatri, però a nominare presso Zuch Trigel a Pompei, questo ci tenevi parecchio, almeno un obiettivo l'hai raggiunto con il tuo amico Franceschini, giusto?
Beh. Dai, siti, io, ma ecco, per esempio, mi è capitato di fare spettacolo alle Terme di Caracalla, che è un luogo bellissimo, è un sito anche quello storico,
certo.
Però ci sono anche spettacoli ed è una cornice veramente bella, uno dei posti più emozionanti dove ho lavorato.
Bello.
Quindi si può fare spettacolo anche nei siti archeologici, caro Alessandro, nonostante la tua stucchevole ironia, come ha detto l'ascoltatrice di prima.
È veramente un essere sgarbato, guarda, ti devo dire questo, te lo devo reiterare. Dopo ci sarà qualche riciclone, qualche pezzo riciclato che intendi rifare, giusto per concludere la puntata. Vuoi tirare fuori un pezzo, che
no,
il primo pezzo che ti ha lanciato
di disobbedienza civile, come ho già detto prima.
Sì, va bene. Andiamo a sentire se Deborah Rosciani ci legge la borsa di 2 anni fa, così come gesto.
Sarebbe
di
meraviglioso, io me lo auguro, sai che bello, un ritorno antivirus.
Così, la borsa di 2 anni fa, come disobbedienza civile, no, invece sta sul pezzo e dice le cose di adesso, vai Deborah.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Thank you. Is life just a playground? Think you're the real deal, honey, and someone will always look out for you.
Forse è meglio che lo dica io, meno 4. Ciao!
Per diventare direttore di sito archeologico bisogna fare anche scienze politiche.
Grande Manera. Come fareste senza di lui? Voi siete tutti un po' noiosi.
Si aggiunge a questo messaggio Caterina, che ci scrive dalla provincia di Monza. Volevo spezzare una lancia per Manera, la persona più educata, mai volgare, semplice, mai arrogante. Insomma, una persona squisita e mi piace anche come attore comico. Bravi, brava, continua
Caterina,
così.
Devo dire che...
la vita, grazie, Caterina. La vita ti ricompenserà. Cioè, ma... ti rendi conto? Cioè, l'amore.
Io ringrazio molto Caterina, che è anche un bellissimo nome che mi piace. E quindi
si è aggiunto un PS, è già sposata. No, te lo dico. No, te lo dico subito.
No, non era un tentativo di approccio, era solo un ringraziamento a Caterina per questo messaggio delicato, sì, che mi ha mandato. Sì, sì. Grazie Caterina.
Ma devo dire che l'amore verso Leonardo Manera c'è nei nostri ascoltatori, è incredibile. Io cerco di distruggerlo, ma non ce la faccio. Leggo però ora l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ora c'è un grande dibattito su questo articolo 9, perché le associazioni ambientaliste di protezione animale stanno portando avanti una battaglia per modificare questo articolo della Costituzione e inserire in questa tutela anche la tutela degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali come esseri senzienti. Oggi il Corriere della Sera ne parla con mezza pagina. Ed è una battaglia giusta, io lo dico subito, secondo me da portare avanti. Carla Rocchi, la nostra amica, lo sta facendo, per esempio, come presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno.
E non da oggi.
Buongiorno, cari.
Carla,
buongiorno a voi.
Come stai? Ehi, intanto? Come va?
Guarda, sto bene. Io dico sempre che sto bene per oggi. Spero anche per domani.
Certo.
Sono molto ottimista. Ecco,
certo.
Nella giornata di oggi, bene, grazie.
Già pensi a domani. Manera si ferma solo all'oggi. Oggi
ma Manera è un uomo prudente. Io sono una ragazza avventurosa. Sono diversi caratteri.
No, io trovo questa battaglia giustissima. Ora, c'è da dire che cambiare la Costituzione in Italia è come impelagarsi nel cambiare, non lo so, nello spostare l'Everest.
Ma guarda, forse... che noi non è che vogliamo che si apra un dibattito per cambiare la Costituzione su questo punto, ma siccome c'è un dibattito sul cambiamento di alcuni punti della Costituzione, quando si aprirà noi chiediamo che ci sia anche questo.
Ah, certo.
Perché pensiamoci, quando uno parla di paesaggio, questa è una cosa pascoliana, il paesaggio, l'innocentino, cioè è una cosa frutto del suo tempo, come di figura.
Sì, sì.
Oggi noi sappiamo, lo dico in omaggio al caro Manera, che se il mondo è una rappresentazione teatrale, il paesaggio è lo sfondo, ma gli attori sono tutti viventi. E quindi inutile, come posso dire,
è chiaro che andrebbe aggiornata, cioè non c'è neanche
aggiornata.
Non ci sarebbe da discutere adesso, si
anche
deve parlare di sostenibilità, ecosistemi.
Ma poi in altri paesi c'è, cioè non è che noi siamo così, facciamo una fuga in avanti. Quindi il nostro punto è, visto che ci si mette mano, ecco, mettiamo mano anche per questo, anche perché quello che sembra un punto secondario non lo è affatto. Noi oggi siamo in pandemia perché il rispetto degli animali non esiste. collettivamente come percezione. Tutta questa storia, tutto sto guaio in cui siamo noi immersi deriva da questo, deriva da un atteggiamento sprezzante e incurante nei confronti degli animali.
Sta attenta che Manera e un paio di professori tedeschi pensano che siano stati i cinesi nel virus con il laboratorio.
Ma io penso una cosa però, ma adesso sta venendo, adesso sta venendo fuori una viaria, niente male, sempre in Cina. Perché? Perché il punto è che quando tu togli l'ambiente agli animali, questi porelli fanno i
Si è parlato molto di questo, cioè la globalizzazione ha annullato le distanze tra gli ecosistemi, quello umano e quello delle foreste.
Ma ha accorciato le distanze tra il virus e noi, quindi magari se ci pensiamo.
Guarda, Rocky, ma da quanti anni ti occupi di ambiente? Perché volevo chiedere se secondo te effettivamente la coscienza ambientalista in questi anni è realmente cambiata? Se è una cosa di facciata, insomma, come hai visto il cambiamento, quantomeno di noi italiani, in questo senso?
Ma io ho visto una presa di coscienza, ma al traino. Cioè, l'Italia non è mai stata all'avanguardia su questo, nonostante il lavoro meritorio delle associazioni. Ma una precisazione io la devo fare: non è la stessa cosa ambientalista e animalista, non è la stessa cosa. E noi c'è proprio una differenza di fondo, anche se certamente non c'è un'incompatibilità. Cioè, l'atteggiamento non è l'atteggiamento nostro di animalisti, è l'attenzione alle figure che popolano fisicamente la nostra vita. L'ambiente ha un'attenzione più generale come posso dire, allo sfondo. Comunque, i punti di avanguardia sono certamente al nord, nel nord Europa. Greta, inutile dirlo, è il riferimento. Noi abbiamo una valorosa posizione di difesa dell'ambiente, dei diritti, pochissima risposta fino adesso dal mondo politico. Ecco questo, i cittadini sono attenti, il mondo politico fino adesso ha avuto i tappi nelle orecchie, speriamo che si tolga.
Devo dire che sì, questa è una battaglia secondo me giusta, moderna, ecco, devo dire moderna, e poi risponde a dove va il mondo, dove andrà il mondo con questo piano di rilancio, piano di ripresa e resilienza, i soldi che arrivano col recovery plan, la sostenibilità che è uno dei punti per tutti da mettere finalmente al centro, insomma, dell'agenda politica, dell'agenda industriale, e quindi è così. Però noi, Carla, ti avevamo chiamato anche per un'altra vicenda, cioè ci aveva incuriosito una notizia.
E dimmi.
Ho letto che c'è il vademecum per evitare che i gabbiani, animali che io adoro, faccio la battaglia per i gabbiani e tutti mi odiano, mi dicono: ah, non sei mai stato attaccato da un gabbiano, non li hai mai visti tra i rifiuti. Vabbè, se i gabbiani si accoppiano sul vostro balcone, sappiate che poi non si spostano più, cioè praticamente fanno gli abusivi, occupano casa.
Ma intanto il gabbiano è un animaluccio che cerca di... Prima cosa, non attacca, io non ho mai visto un attacco di un gabbiano a una persona, fa parte della leggenda.
Beh, dai, un po' sì, un po' sì, un po' sì.
Ma il gabbiano, il massimo che fa è che se proprio se vede qualcuno che mangia una cosa che gli interessa...
Quello intendo, ti ruba, attacco così...
Ti faccio una confidenza, io vivo in mezzo ai gabbiani, perché ho un terrazzo l'unica convivenza, come devo dire, rispettosa da ambo le parti è quella con i miei gatti. Il gatto è attento al gabbiano, il gabbiano è attento al gatto, ma lì finisce, non succede niente. Avete cronache sanguinolente di attacchi di gabbiani a persone?
No, ma io lo dico per Manera, perché siccome lui è sempre col bastone sul balcone, perché il pipistrello, sai che gli aveva nidificato un pipistrello. Allora, se vede un gabbiano, invece no, non deve uscire armato.
Invece che il bastone prende l'ombrello, si mette lì, che il massimo che gli succede è che il gabbiano gli fa, insomma, posso dire, proceda ad atti fisiologici. Ma con l'ombrello si ripara e non c'è nessuno. Dai,
no, ma non lo so, credo che anche la Lipu ha dato il vademecum sulla questione, attenzione, se i gabbiani vi vogliono nidificare su casa, sarebbe meglio evitare che lo facessero, perché sennò poi ritornano lì, si posizionano, ti apre un bilocale, un trilocale, non lo so.
Ma a parte che in questo momento di scarso contatto, qualunque animaluccio venga, se qualcuno arriva sulla mia terrazza, io lo ringrazio molto della visita, francamente, gabbiano o piccione che sia. Sì. E poi il vademecum si dà saggiamente per evitare che le persone abbiano delle reazioni sconsiderate, cioè che escano con lo schioppo. In realtà va detto che quando si sa che esiste un vademecum è come se il problema fosse imbrigliato, no? Ci sono delle procedure, in fondo noi siamo ansiosi di procedure, e questo fa la lipo, ma non c'è nessun rischio. Infatti, io sto rischio Gabbiani, francamente, se i nostri problemi fossero i Gabbiani, io andrei a piedi all'Urto.
È vero che quando arriva un animale sul balcone di qualsiasi tipo è sempre è bello, no? È veramente una visita inaspettata. Allora
se sei in
guardare città, semplicemente il piccione, sì.
In città.
Ma in città è una benedizione di Dio. Guardate che noi viviamo tutti senza contatti con altre vite in città. Insomma, a me fa bene. Io ho delle farfalle sul terrazzo, le considero una benedizione assoluta.
Allora, cara Carla, ti seguiremo e vi seguiremo in questa battaglia sulla Costituzione, intendo, non sui gabbiani.
Grazie, cari.
Un grande abbraccio a Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Vai col traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. For the worst, see, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of new technology. Oh, now there is no sound, but we are.
Milan, e vestiva a mettere questa musica, bello, di lusso, così vi voglio, tosti, non a la musica di Murt.
Oh, con questo bel pugliese, credo, stretto, complimenti a DJ Luket dalla Puglia. È tornato con noi il professor Piero Picchio, eccolo qua, professore virologo che accogliamo ovviamente con il modo adatto, credo, se Rocca Billy può salutarlo.
Ave, o luminoso luminare, o virile virologo, no. Illuminaci.
No, bastava.
Molto bene, molto bene, molto
lode
bene.
Lode a te, o virologo, oh, basta.
Finalmente stiamo entrando, come dire, nel mood giusto. Buongiorno a tutti gli ignoranti all'ascolto, ecco, che finalmente riconoscono le mie qualità, le doti di chi ha studiato.
Ma ignorante. Bene. Anche quello che gli ha detto questo messaggio meraviglioso?
Tutti. Chiunque non abbia studiato argomenti scientifici può ritenersi ignorante.
Vabbè,
chiunque non ha frequentato una facoltà scientifica è un ignorante.
Ma io scienze politiche, per esempio, c'è scienza.
Allora sentiamo ancora un lode a
vediamo,
te, o virologo.
Sentiamo se c'è, allora vediamo un po'.
Lode a te, o virologo.
Bene,
bello,
bene,
anche
bene,
cantato
bene.
Un po' così, sì. Buongiorno,
allora,
professore.
Ormai noi siamo le star. Ho anche proposto un brano al Festival di Sanremo con questo titolo: Lode a te, o virologo, di Piero Picchio. Dirige l'orchestra Piero Picchio, canta Piero Picchio.
È stato accolto?
Naturalmente, ma no naturalmente, ecco, perché naturalmente il Festival di Sanremo è troppo popolare, dedicato agli ignoranti, e quindi non ha spazio per le canzoni di chi ha studiato. Comunque noi virologi siamo le star, io ho 750 milioni di follower su Instagram, inclusa Kim Kardashian.
Sì.
Stamattina ho fotografato il mio cappuccino e mi hanno messo mi piace in 98 milioni, le mie piccole menti ignoranti.
98 milioni per la foto del cappuccino, accidenti però.
Certo, tutti vabbè, questi ignoranti che mettono mi piace, cari ignoranti all'ascolto, che bello per voi passare le giornate a muovere il ditino sullo smartphone senza pensare a niente.
Vabbè.
Eccolo qua, il loro uso prevalente del pollice opponibile. Qual è il vostro grande contributo alla scienza, cari ignoranti? Sentiamo, mettere i feltrini sotto le sedie per non far rumore quando le sposti. Wow! Compriamo subito un
volo per Oslo che il Nobel è dietro l'angolo.
Professore, vabbè,
questi non sanno nemmeno che gli alcheni danno l'isomeria di costituzione come gli alcani. Dimmi tu come hanno fatto a sopravvivere finora, chi lo sa.
Ma chi sono gli alcheni, gli alcani? Chi sono?
Lasciamo
una
perdere,
battaglia
non possiamo
stellare,
certo chiederlo a qualcuno che ha studiato scienze politiche.
Senta professore, però incredibilmente arrivano domande per lei, e per me incredibilmente, perché le vuole ascoltare queste domande?
Ma ascoltiamo, sì. Sentiamo.
Va bene,
allora,
ci scrive
domande.
Battista da Sinalunga, cioè Siena, chiede se è meglio indossare due mascherine invece di una.
E perché allora non 18, caro mio Battista, l'ignorante apprendista? No. 18 mascherine.
Due, ha chiesto due.
18 mascherine una sopra l'altra, chissà se ti bastano le orecchie. Fatti fare delle orecchie più grandi, così puoi metterci 18 mascherine, Battista ignorante apprendista.
Ecco,
allora, a proposito di orecchie, mi raccomando, non dimenticare di coprirti il resto del corpo. Fai una cosa, travestiti da Batman, vai in giro mascherato fino a quando non avrai fatto il vaccino, cioè tra un anno almeno. Naturalmente potrai spostarti solo volando, se invece pensi non riuscire a volare puoi sempre decidere di stare a casa. Anche vestito da Batman, sì, se sei comodo. Comunque, però stai a casa.
Comunque lei professore saprà tutto di scienze,
domande
ma
improponibili.
Saprà tutto di scienze, ma il Nobel è a Stoccolma, comunque non a Oslo. Comunque va bene, non importa, non importa professore.
Questo lo dice lei.
No, lo dico io, lo dicono gli ascoltatori. Senta però, c'è una domanda da Parigi.
Lo dicono gli ascoltatori, sì, c'è una contestazione nei miei confronti, allora io riattacco.
No, non lo faccia, prima ci sono due domande ancora, perché sono arrivate, pensi, una da Parigi. C'è Giselle da Parigi, vorrebbe sapere, sì, se è vero che bere tanta acqua prevenga il coronavirus. Ma adesso questa...
Chi è questa?
Giselle.
L'ignorantel.
Dai, è su, professor Picchio.
Allora, vedo che l'ignoranza circola liberamente più del virus. Allora, cara Giselle, mi chiedi cosa chiede? Se
bere,
vero che
tanta,
bere
acqua,
tanta acqua
previene
il coronavirus.
Sì.
Allora, è vero, per un motivo molto specifico.
Sì.
Più bevi, sì, più devi fare pipì.
Sì.
Si suppone che tu la faccia in bagno. Dico si suppone perché sei francese, non si sa mai. Quindi se stai chiusa in bagno, se stai chiusa in bagno, hai meno contatti e puoi evitare più facilmente di contagiarti. Voilà, le je sont fait. Questo dimostra ancora una volta che l'unico modo per proteggersi è stare a casa.
A
la maison de Giselle ignorante. Chou, nous allons à la maison.
Professore, ma lei sa anche le lingue, non è che ha studiato lingue?
No. Ma no. Guardi, ma chi ha laureato in materie scientifiche ha, sì, una cultura enciclopedica.
C'è un'ultima domanda, Mauro da Asti.
Allora, cos'è, sulla pentola a pressione che esplode o non esplode?
No. Mauro da Asti chiede se col caldo il virus sparirà.
Allora, preferirei che sparissi tu, caro Mauro. Puff, Mauro, che alza l'asticella dell'ignoranza.
Asti, sì. Vabbè.
Allora, ti do un consiglio. Spera finché vuoi, ma intanto comprati un condizionatore, così anche giugno, luglio, agosto potrai più facilmente stare
a casa.
È incredibile, ancora non avete capito che l'unico modo per evitare la circolazione del virus è stare a casa. Bene? Invece continuate, posso uscire, metto due mascherine, tre mascherine, posso bere l'aperitivo, ecco, siamo ancora a questo punto dopo un anno, va bene.
Vabbè, professore, noi la
ringraziamo. Cosa devo fare? Che cosa devo fare?
Non so, vogliamo salutarlo come quello abbiamo accolto, anche il primo, bello che, insomma, basta un lode a te, o virologo, al 349-238-6666, però ci sono alcuni che si lanciano in alcune cose. Vediamo un po'.
Ave, o luminoso luminare, o virile virologo, illuminaci.
Vabbè.
Bene.
Professor Picchio, noi la ringraziamo, insomma, venga a trovarci. L'ho sentita in grande forma oggi.
Ma guardi, ormai mi sono abituato alla vostra discutibile trasmissione, sì, totalmente priva di contenuti.
La nostra Miriam Lucchetti, per esempio, che vedo se è laureata in cosa ha studiato.
In cosa? Vediamo qual è il livello della vostra redazione. Vediamo. Il livello altissimo della vostra redazione.
Elisabetta, teorie tecniche della comunicazione mediale.
Un altro facoltà totalmente inutile.
Vabbè, ma niente, ci abbiamo provato.
Tante parole per una preparazione totalmente frivola, inutile. Vai a un colloquio di lavoro, in cosa sei laureato? Teoria e tecnica della comunicazione. E l'esaminatore
mediale. A domani, mediale. A domani.